Si può parlare quindi di guerra in una maniera diversa, che non sia quella analitica, che non cerchi di capire che cosa sta succedendo dal punto di vista fattuale, essendo noi immersi in un universo di produzione di probabilmente in realtà, di qualcosa che non è irreale, mai reale, di infiniti fatti che vengono portati all'interno dei social network, che non rappresentano mai il vero, anche quando cercano di essere più aderenti, si pensa a quello che succede lungo e in largo nel globo. È molto difficile, si può dire. Per fare questo probabilmente bisognerebbe rispondere a delle domande interiori. Ecco perché in quest'oggi vorrei presentarvi quella che è un po' la prospettiva di Simone Weil. Mi è venuta in mente, sia leggendo alcune considerazioni che sono uscite all'interno del sito Il Rovescio, proprio a partire da alcune sue citazioni tratte dai suoi quaderni, sia perché ultimamente, dal momento in cui, specialmente dal 2022, con quella che è stata la guerra ucraino-russa e poi invece con quello che Israele sta facendo contro tutta una serie di paesi, aprendo più fronti di guerra, oltre che quello che sta facendo contro la popolazione palestinese, sicuramente si è aperto un campo di comunicazione che si dà specialmente sui social, ma che un po' attraversa quelli che sono tutti i livelli della comunicazione oggi, anche all'interno di assemblee, realtà, militanti, in cui c'è un'esposizione molto spesso della parola rabbia. Essere arrabbiati per quello che sta succedendo, per quello che accade per esempio sulla pelle dei palestinesi, e dimostrare con le parole questa parola che viene un po' svuotata del suo senso reale, perché la rabbia è qualcosa che dovrebbe imporre subito delle pratiche altrettanto forti. E mi viene da dire, visto che questa parola molto spesso rispetto alle ingiustizie del mondo è passata anche dalla mia bocca, se ci sia una reale verità nell'esporla così tanto, perché è una parola che oggi riempie sicuramente la bocca anche delle persone più in alto a livello apicale all'interno della gerarchia sociale, e va poi a scendere addirittura da alcuni rappresentanti del Parlamento, dell'Europarlamento, nelle parti più apicali degli organi internazionali, giù a scendere fino a finire anche proprio nelle nostre bocche. Ecco che quella parola, che diventa quasi un mantra, forse non è esattamente identificativa di quello che sta succedendo in Europa, per cui bisognerebbe rispondere non tanto con delle analisi supposte su cosa sta succedendo qui altrove, ma forse in primis rispondere a una domanda di verità: se veramente la rabbia, se veramente la profonda indignazione rispetto a quello che sta accadendo, fino ad raggiungere livelli così alti come quelli espressi da questo sentimento, che è quello furente, siano ciò che ci caratterizza, oppure se ci sia qualcos'altro e ci sia una grande menzogna, una grande esposizione, una grande rappresentazione di sentimenti di profonda rabbia, di profondo sconcerto, che forse non rappresentano la realtà. Ed ecco che quindi mi viene in aiuto questo bel articolo, un bel commentario a un testo appunto di Simone Weil, anarchica per alcuni, invece marxista non proprio ortodossa per altri, cristiana, rispondente alla sua fede così profonda in Dio, tanto da dover fare delle lotte con le parole che corrispondevano però ai fatti della sua vita contro le grandi ingiustizie del mondo. E nei suoi quaderni recita appunto: si può possedere una convinzione abbastanza forte da fornire l'energia necessaria all'atto di pronunciare certe parole, ma non quella necessaria a compiere certe azioni o astenersi da certe altre. Quando l'ostacolo interiore che si oppone a che di fatto si adotti un certo tipo di comportamento è troppo forte rispetto all'energia dell'inclinazione che spinge a quel tipo di comportamento, tale energia, incapace di effetto utile, si dissipa in parole, come l'energia cinetica in calore. Trattenere queste parole è il primo rimedio. Ecco che Simone Weil ci dice che se alle nostre parole non corrispondono dei fatti, se alla teoria non c'è una coincidenza con la praxis, ma le parole diventano fine a se stesse, nuda analisi, arida analisi, allora forse è meglio neanche pronunciarle ed essere fedeli a questo silenzio. Il testo uscito sul rovescio si chiama Crisi energetica e gioca appunto su questo doppio significato, quello che molto spesso si legge oggi nei giornali per quanto riguarda quella che è la crisi del petrolio, la crisi di un sistema basato sull'energia per dar da mangiare alle macchine, in questo sistema estremamente energivoro, e invece la crisi energetica che a quanto pare forse ci avvolge tutti a livello spirituale. E questo articolo così recita, così scriveva nel lontano 1941 Simone Weil in una pagina dei suoi quaderni, per la precisione nel quinto: dal momento che l'energia di ogni decisione non attuata si degrada, niente era più necessario per Simone di una riqualificazione interiore dell'energia. E forse questa è la più preoccupante crisi energetica dei nostri tempi: atomi e atomi di parole succedanee che fanno pendere la bilancia del mondo e della società verso il basso, un gioco di forze che sfugge a ciò che passa per materialismo. Parole che esortano gli altri a fare ciò che non abbiamo il coraggio e l'energia morale di compiere noi stessi. Discorsi retorici su giornate storiche non appena si avvicina al minimo indispensabile del conflitto, richiesto se non altro agli intenti dichiarati. Diciamo genocidio, ma l'energia interiore percepisce sopruso, ingiustizia, violazione del diritto. Affermiamo spezzare ogni collaborazione con la macchina dello sterminio, ma il calore prodotto è sufficiente per un vibrante smettete, altrimenti. Diciamo sabotaggio, ma l'inclinazione ci spinge verso protesta, denuncia, agitazione. Intanto il nemico dichiara di poter distruggere un'intera civiltà in una notte e chiama oscurità eterna una pioggia di bombe che in 10 minuti distrugge centinaia di edifici, assassina 350 persone e ne ferisce altre 1500, come è successo a Beirut l'8 aprile del 2026. Non c'è nulla di drammatico né di degradante nel non sapere esattamente cosa fare quando i tempi storici danno semplicemente le vertigini. Ma coltiviamo quel vuoto, quale agente di riqualificazione dell'energia. Non dissipiamolo in parole ornamentali, tratteniamo il flusso di frasi smozzicate e immagini raccogliticce, la cui energia riesce a fatica a collocarci dal lato banale della virtù, come quando leggiamo un libro sulla lotta partigiana e diamo per scontato che su quei sentieri ci saremmo incamminati anche noi. Quando ci sono compagni imprigionati in sciopero della fame, dovremmo digiunare da ogni parola che presidia le ampie zone deboli del nostro decidere, come direbbe Simone Weil, scioperare da ogni retorica per raccogliere l'energia effettivamente disponibile. Non è necessario il silenzio, si può provare a non dire io, un ingorgo energetico che tira quasi sempre verso il basso. Ci sono meravigliose poesie palestinesi da leggere ad alta voce, invece che proclamare, a quanto pare, versi che noi non riusciremo mai a mettere in atto. Forse aiuterebbe a figgere negli spazi in cui ci riuniamo, anzi nelle nostre stanze mentali, le esigenze monito di Simone: parlare di ciò a cui si tiene profondamente quanto basta per impegnarsi di fronte a se stessi, non un attimo in più. Ecco che questo testo invita a qualcosa che in questo momento non è più di moda, e cioè a fare una pratica di verità verso noi stessi. È un approccio che in questo tempo non va bene, forse perché completamente implicati nel materialismo moderno pensiamo sempre che la realtà possa essere guardata solamente nei suoi fatti, quando è possibile e sminuzzata sociologicamente all'infinito fino a renderla dei frammenti. Ecco perché Simone non può essere considerata solamente una pensatrice, ma una vera e propria attuatrice del pensiero, una persona viva, a differenza forse di noi tutti che proferiamo parole rispetto a cui invece siamo alienati. E leggendo questo pezzo della Weil mi è tornato in mente un'altra lettura della sua vasta letteratura di riflessioni, quello sulla Germania totalitaria, che è un insieme di libri e saggi scritti nel suo soggiorno a Berlino tra l'estate del 32 e del 33, quando si stava affermando il nazismo, poco prima che venisse eletto Hitler nel gennaio del 1933. Era sicuramente una situazione molto diversa da quella che oggi viviamo in Europa e nella fattispecie in Italia nel 2026. Intanto in quel periodo la radice immediata della catastrofe era sicuramente la crisi economica mondiale che c'era stata con il crollo di Wall Street del 1929, e sicuramente questo in qualche modo ci può accomunare, una crisi materiale ed economica gigante. E in Germania in quegli anni gli effetti furono molto violenti, e forse molto più violenti che altrove, perché l'economia tedesca degli anni 20 si reggeva in larga parte sui capitali americani prestati dopo la prima guerra mondiale, e quando gli Stati Uniti ritirarono improvvisamente quei capitali per affrontare la propria crisi interna, il sistema tedesco collassò quasi di colpo, quindi banche fallite, industrie paralizzate, il credito scomparso, il commercio crollato, l'immagine di persone che andavano al mercato addirittura con cesti di monete, di marchi, per comprarsi un solo pezzo di pane, perché oramai il marco appunto non valeva più niente. Stiamo parlando di una disoccupazione di massa che arrivò a coinvolgere circa 6 milioni di persone ufficialmente, ma che in realtà toccava probabilmente tutta la popolazione tedesca. Ed ecco che Simone Weil, proprio all'interno di questa crisi generale e l'avanzare del nazismo, decide di trasferirsi per qualche mese a Berlino per guardare con i suoi stessi occhi cosa accadeva. Come molti osservatori lucidissimi di quel periodo, aveva capito che la miseria materiale da sola non bastava a spiegare quello che era il clima del 1932 in Germania, perché ciò che rende poi una situazione esplosiva è sicuramente che la crisi economica distrugge contemporaneamente anche le strutture psicologiche che permettono agli individui di sentirsi inseriti in un tempo in qualche modo che possa essere gestito dalla loro umanità, compreso e non solo subito. Questo ci richiama un po' all'oggi, in cui questa temporalità che comprende tutto il globo, in cui tutto è compattato in un solo istante con notizie che arrivano in lungo e largo dall'altra parte dell'oceano, sembra non essere gestito all'interno di coscienze che probabilmente non danno più importanza a nulla, perché, come direbbe Simone Weil, non hanno un'esperienza di radicamento che renda la propria vita e quella degli altri importante. Ed ecco anche in Germania, in quel periodo, intere generazioni, soprattutto di giovani, non riescono più a immaginare un futuro, cosa che anche questa, nonostante delle condizioni che, ripetiamo, sono molto diverse, non viene più immaginata al giorno d'oggi. In quel periodo non riuscivano più a immaginare una carriera, una famiglia, una casa, un mestiere piccolo, e non era una cosa che riguardava solamente le fasce più basse della popolazione, ma era un panorama spirituale che avvolgeva tutti quanti, il che risponde un po' alla domanda che ci facevamo lunedì scorso da questi microfoni, e cioè come la guerra, che sia guerreggiata all'interno del proprio territorio nazionale o che non lo sia, che sia comunque l'atmosfera generale che viviamo, cambia quello che è il panorama mentale di un continente, di un posto, di un paese come per esempio l'Italia, ma non solo. A questa domanda appunto cerchiamo di rispondere quest'oggi. Questa era Where Is My Mind dei Pixies dall'album Surfer Rosa del 1988. Un po' ironica, perché prima di questo pezzo ho fatto questa domanda, e cioè come la guerra cambia effettivamente l'atmosfera mentale di un continente, per esempio della vecchia Europa. Sicuramente non c'è una risposta, non c'è un contenuto di risposta a questa domanda. Forse se riusciamo anche semplicemente a porcela, siamo un passo avanti per uscire dalla gabbia che ci è stata costruita attorno, una gabbia di inesorabilità. Che cos'è che fa nell'estate del 1932 Simone Weil? Proprio per capire questo dato, come effettivamente si dia la guerra, come sia possibile una mobilitazione di un paese, come sia possibile la degenerazione totale di una popolazione, se prendiamo come esempio la Germania. Infatti nel paese tedesco, nell'estate del 1932, che cos'è che osserva Simone Weil? È che ciò che appare più inquietante non è ancora la violenza dispiegata, che poi verrà chiamata totalitarismo. Del resto manca ancora qualche mese, benché si stia preparando questo terreno generale, questo humus che non è semplicemente sociale e di povertà materiale. Non è infatti ancora il fragore delle masse che sono state conquistate dal delirio ideologico, quello che è il passo dell'oca degli eserciti nazisti e della militarizzazione generale della società. Non è sicuramente quella teatralità militaresca che poi avrebbe occupato ogni spazio di vita, ma è piuttosto una specie di immobilità febbrile, come se fosse un'atmosfera di attesa densa, quasi come se fosse mercurio velenoso, molto materiale, una sospensione quasi collettiva nella quale ogni individuo apparentemente continua a vivere, a camminare, a cercare lavoro, a discutere nei caffè o a leggere i giornali, ma in una maniera molto automatica. Continua infatti a vivere la sua normalità come se niente stesse accadendo, che questo è un po' quello che ci accomuna nonostante i grandi cambiamenti storici che probabilmente questo ennesimo ciclo di guerre, sebbene non combattute direttamente qua, anche se poi i mezzi e la produzione della guerra parte effettivamente da qua, ma che insomma non ci possiamo dire di vederci le bombe cascare sopra la testa, è sicuramente che succede che in qualche modo la propria esistenza privata, e questo ci accomuna anche a quel periodo storico descritto da Simone Weil, è già invasa da una forza storica che in qualche modo spezza la possibilità stessa di immaginare un futuro separato dalla crisi. Ed è proprio questo che coglie Simone Weil, che con una lucidità che oggi pare insostenibile, che forse non vogliamo sostenere perché va molto contro quello che invece si diceva, le nostre narrazioni continuano a portare avanti, perché nelle sue pagine, in questo caso mi riferisco, lo ripeto per gli ascoltatori e le ascoltatrici, a La Germania totalitaria di Simone Weil, la miseria umana non viene descritta principalmente come una privazione economica, ma proprio come la distruzione dell'orizzonte interiore, come una lenta erosione delle facoltà di desiderare qualcosa che non sia immediatamente assorbito dalla sopravvivenza e dalla politica con il suo ristretto orizzonte e con la sua agenda. Quindi non si tratta semplicemente di un orizzonte politico, ma proprio del fatto che l'orizzonte politico si trasforma addirittura in un orizzonte cosmologico da cui non è possibile uscire. Pensiamo quanto oggi possa essere molto più intenso rispetto agli anni 30 del Novecento, questo immaginario cosmologico che è così forte, quello della politica, di quello che accade ogni giorno, del commentario sui social. Lei descrive come sia il giovane operaio disoccupato degli anni 30, sia il piccolo borghese impoverito o l'impiegato temevano di precipitare da un momento all'altro Nella rovina generalizzata che sembrava di avere davanti, con questa assenza terribile di futuro, in cui anche l'amicizia o la dignità personale non sono più dimensioni autonome della vita, ma sono semplicemente effetti diretti di un meccanismo sociale che diviene onnipotente. E proprio per questo la politica smette di essere un ambito separato, un ambito da guardare anche criticamente, confinato ai parlamentari, a giornali, ai discorsi che vengono magari dalla guerra, se pensiamo ad oggi. Invece diventa il luogo stesso in cui ogni individuo sente di doversi giocare il proprio destino più intimo. Ecco che questa piccola riflessione basata su quello che scrive Simone Weil risulta particolarmente luminosa al giorno d'oggi, perché non riusciamo più ad avere un'autonomia di vita e di pensiero in cui in qualche modo non si portino avanti delle carte che parlino di questo gioco in cui siamo immersi tutti quanti senza avere uno spazio di lucidità mentale per rifletterci. Come se sarebbe giusto sia non ci riguardasse perché non è prodotto da noi, con un rifiuto che quindi in qualche modo dovrebbe essere molto più radicale del commentario rispetto a quello che sta avvenendo. Quindi è impossibile leggere oggi queste pagine senza non avvertire una vertigine rispetto alla verità che viene portata avanti da Simone Weil, perché la distanza storica che ci separa dalla Germania del 32, ed è una distanza gigante dal punto di vista sociale, politico, dal punto di vista delle congiunture storiche, Non ci dovrebbe però impedire di riconoscere, sotto delle forme che sono diverse e anche apparentemente opposte, un medesimo rapporto deformato tra impotenza, linguaggio e vita collettiva. Soprattutto se si osserva il modo in cui l'Europa contemporanea reagisce a delle guerre come quelle in Palestina e Libano, che sono state portate avanti da Israele. Cioè un modo di fare, quello dell'Europa, che va avanti e che purtroppo ci riguarda tutti quanti, attraverso una continua produzione di immagini, di dichiarazioni, di prese di posizioni morali, di indignazioni che sono ritmate quasi liturgicamente dai cicli dell'informazione dei social network, attraverso i trend, la notizia da commentare, come se l'intero continente, ripeto in special modo l'Italia, perché è il paese su cui ho un'esperienza di prima mano, avesse bisogno di mostrarsi incessantemente colpito o sconvolto, se non addirittura ferito, mentre questa ostentazione, una ostentazione che potremmo definire permanente di questo sentimento, tradisce il fatto che la tragedia, che è onnipresente in questo spazio simbolico che tutti viviamo, non possiamo nasconderlo questo, non riesce però quasi mai a trasformarsi in una forza capace di modificare realmente l'esistenza materiale, i rapporti politici o le abitudini quotidiane che abbiamo, o anche solamente la percezione concreta della propria implicazione storica. Quindi c'è sicuramente qualcosa di fortemente malato nel continuare a produrre rappresentazioni che semplicemente vengono condivise o su cui si parla in maniera aproblematica durante un'assemblea che discute di guerra. Ecco che le immagini provenienti da Gaza o dal Libano semplicemente attraversano i nostri schermi con una frequenza oramai continua e non riusciamo a mettere freno, e quindi in contemporanea abbiamo bambini estratti dalle macerie, ospedali distrutte, madri che urlano davanti ai corpi dei propri figli e per esempio quartieri rasi al suolo. E tutto questo diventa un film che guardiamo in maniera quasi anestetizzata tutti i giorni. Assumono sempre di più dei nomi apocalittici, perché poi il discorso per avere una continuità deve diventare sempre più gravoso e anche truculento, come se la guerra stessa avesse bisogno di diventare uno spettacolo metafisico per essere tollerata. E in questo flusso incessante di dolore non si produce quasi mai quella qualità del silenzio interiore di cui parla Simone Weil, da cui potrebbe nascere una decisione reale. E invece genera una specie di eccitazione morale intermittente, con una specie di febbre retorica, nella quale le parole si accumulano senza riuscire a condensarsi in volontà o in separazione o in silenzio, e anche termini estremi, come appunto diceva il testo di commento a Simone Weil, come genocidio, sterminio, barbarie, resistenza, vengono pronunciati continuamente da soggetti che nella maggior parte dei casi non percepiscono tali parole come qualcosa che esiga una trasformazione concreta della vita, ma come strumenti necessari a mantenere una certa immagine morale di sé, se per esempio pensiamo ai rappresentanti di questo buonismo morale che magari vengono dalle parti più istituzionali dei parlamenti europei, dei buoni della società. E quindi un'autorrappresentazione etica senza la quale forse diventerebbe anche insopportabile continuare a vivere normalmente, serve forse quasi da placebo, capendo che quest'ordine mondiale produce tali abomini. Però questo non va bene, ed ecco che qui entra in campo proprio il pensiero di Simone Weil, che diventa quasi crudele nella sua attualità, perché quando scrive che l'energia di ogni decisione non attuata si degrada e si dissipa, in parole non sta denunciando genericamente l'ipocrisia umana o l'ipocrisia di qualcun altro, ma descrive un processo molto più profondo e impersonale, proprio una legge spirituale secondo cui ogni sentimento incapace di incarnarsi in un atto tende inevitabilmente a convertirsi in un linguaggio che potremmo definire sovraccarico, strutturato, in questa agitazione verbale o addirittura molto spesso in una vera e propria teatralizzazione dell'impotenza, e penso che questa sia un po' una caratteristica dell'Europa contemporanea, molto spesso del ceto medio semicolto, mi verrebbe da dire. C'è quindi questa dissipazione energetica, questa trasformazione della coscienza politica in un consumo emotivo di cui tante volte abbiamo parlato in questa trasmissione, dove appunto il gesto di condividere immagini atroci, come direbbe Luc Boltanskin, lo spettacolo del dolore, o firmare appelli, esibire indignazione o anche partecipare a rituali simbolici, ha sostituito nella vita di tutti quanti, infatti non c'è un puntare in dito da parte mia, ma è anche un mea culpa, c'è una sostituzione progressiva con il confronto con una domanda più difficile, cioè quale prezzo reale si sia disposti a pagare affinché quelle parole diventino qualcosa di diverso da una forma sofisticata di autoassoluzione collettiva che si estingue molto semplicemente nella rappresentazione. Ecco, forse perché le parole di Simone Weil, se vengono prese con una domanda sincera all'interno di noi stessi che ci interroga veramente su quello che stiamo provando, se veramente proviamo rabbia per quella che è la guerra che oramai avvolge tutta l'Europa e che vede le istituzioni europee complici e autrici in prima linea, forse fa male se la si fa direttamente, personalmente, anche a noi stessi. Sono intollerabili sia nella loro semplicità, perché chiedono qualcosa che sembra essere completamente dissipato, cioè la capacità di parlare solo nella misura in cui si è pronti a lasciarsi trasformare da ciò che si dice, a fare ciò che si dice e dunque anche a rinunciare a quel piacere che devo dire che sembra essere parecchio diffuso oggi, dell'espressione permanente e anche della presa di posizione istantanea, del subito il commentario a ogni ogni cosa che avviene, come se fosse quasi una commozione esibita a riprova di un'esistenza morale integra. E tutto questo discorso di Simone Weil mi ha richiamato in qualche modo il concetto di paresia, o cioè dal greco il dovere di dire il vero, richiamandomi un po' ad alcune riflessioni che fece Michel Foucault all'interno del suo corso al Collège de France del 1984, che era proprio incentrato sulla paresia, che in greco vuol dire il vero, cioè il coraggio della verità. Sicuramente parlare oggi di verità dopo Nietzsche è veramente complicato, perché Nietzsche in qualche modo ha ragione, in qualche modo no, ha decretato la morte della verità, però oggi potrebbe essere necessario almeno aprire una riflessione sulla verità interiore che si fa in tempi come questi, cioè non come verità, come contenuto a cui aderire, contenuto morale o qualcosa di definito una volta per tutte, ma come qualcosa da indagare, come una veritas indaganda. Del resto siamo tutti un po' succubi dell'idea di giusto, che comunque viene da ius, che vuol dire legge. Forse sarebbe meglio almeno indagare sul concetto di verità. E la paresia, nel senso di Foucault, riprendendo un po' il solco lungo che abbiamo iniziato con Simone Weil al corso del Collège de France del 1984, ripetiamo, l'ultimo che ha fatto prima di morire, è un corso molto critico. Infatti in questi ultimi corsi che fece rispetto ai quelli sulla biopolitica si sposta dall'analisi sociale di come si è creato lo Stato moderno invece a questioni riguardo alla soggettività che vive la modernità, perché quasi tutti all'interno della costruzione di questa soggettività moderna hanno la pretesa di dire la verità, soprattutto nei momenti di crisi isterica, di crisi storica, ma questa non è proprio una parola sincera, ma in realtà non si accetta mai di esporsi interamente alle conseguenze di ciò che si dice, e c'è piuttosto una maniera di rifugiarsi in una parola che è sempre un po' ambigua, che è un'estetica morale o del consenso. E proprio per questo, per Michel Foucault, la paresia non coincide con l'opinione dominante dell'ambiente in cui emerge, neppure quando sembra disallinearsi da essa, ma è piuttosto un criterio di correttezza che si dovrebbe avere rispetto a se stessi. È per questo che forse in questo tempo, il tempo che stiamo vivendo in questi anni venti del nuovo millennio, dobbiamo essere ben consci che viviamo all'interno di un ambiente simbolico che è saturo di linguaggio politico e invece così povero appunto di paresia. Si parla un sacco di verità rispetto alle fake news, rispetto a quello che non è vero, rispetto a quello che viene portato da altre parti politiche a cui non si appartiene, eppure raramente la verità è stata pronunciata o viene rivendicata in una maniera tanto irresponsabile, direbbe appunto Michel Foucault. Infatti lui sostiene che l'intero spazio pubblico occidentale funziona come una gigantesca macchina di neutralizzazione del rischio, dove ogni posizione viene immediatamente trasformata in identità, in appartenenza, in segnale sociale e anche, oggi diremo, in performance emotiva. Ed ecco che quindi anche la denuncia più radicale tende a reintegrarsi quasi istantaneamente nell'economia generale del prestigio, in special modo a differenza del 1984, quando appunto parlava Foucault, se all'interno c'è sempre il gioco dei social network che esprimono questa economia generale del prestigio morale. Quindi si può dire genocidio e continuare a vivere esattamente nello stesso modo. E qui quindi che per me sia Simone Weil che Foucault sembrano in qualche modo sfiorarsi in questo punto, perché entrambi hanno una comprensione di un problema decisivo che non è tanto l'errore teorico, ed è proprio quanto il rapporto con la verità, che addirittura Simone Weil traduce in termini energetici, tra ciò che un individuo afferma e quello che realmente è disposto a fare come trasformazione concreta.
Questo sistema sta disgregato già e corrompido e sta realmente in desmantelamento. Che va a cambiare, eso es absolutamente imposible de evitar por parte de los que quieran evitarlo. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. No es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente.
Quindi perché mi è venuto da accomunare Michel Foucault a Simone Weil? Sicuramente partono da due punti molto diversi. Simone da quello della coscienza individuale di matrice cristiana nel valutare se stessa e guardare attraverso questo quello che le succede attorno in base a un'idea di verità molto alta che per lei è fondamentale. Mentre per Michel Foucault dire la verità si tratta di una pratica in cui si riconosce come all'interno del dispositivo linguistico che si è creato in Europa c'è una certa coscienza che viene sovrapprodotta e continuamente stimolata e anche eccitata da quella che lui chiama l'opinione pubblica, e che è anche contemporaneamente resa sterile dalla sua stessa esposizione permanente. Quindi questo infinito commentario, come oggi lo chiameremo noi che siamo reduci da circa 20 anni di cultura informatica, è una civiltà che in qualche modo teme il silenzio, perché nel silenzio potrebbe apparire con troppa chiarezza la sproporzione tra ciò che proclama e ciò che è pronta a perdere. E quindi la paresia, così come il silenzio in Simone Weil, è oggi quasi inconcepibile e c'entra poco con la censura, perché in realtà il sistema informazionale, lo diciamo sempre da questi microfoni, tollera quantità enormi di critica e di informazione, ma perché proprio la critica stessa viene immediatamente convertita in elemento decorativo e anche in materiale, in fondo in quasi oro da miniera all'interno di una certa industria proprio dell'informazione e dei contenuti, oltre che essere valutata nella politica di queste parti come un segnale di pluralismo che in realtà è semplicemente consumo morale. Ecco perché forse c'è l'esigenza un attimo di capire come interrompere questo metabolismo morale dell'ordine sociale che viviamo, cercando di farci appunto delle domande, a volte stando in silenzio piuttosto che esporre, come spesso capita, quest'etica della rabbia e dell'indignazione quando non corrisponde a nulla, o corrisponde a troppo poco, se non produzione di altre rappresentazioni.